Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Continuiamo a celebrare il mistero della Pasqua del Signore. Oggi abbiamo anche il ricordo di Maria come aiuto, come soccorso. La invochiamo in particolare per gli ammalati.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini al capitolo 2, versetti 1-6. Anche voi, fratelli, eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Questo capitolo secondo sembra presentarsi come un commento, una riflessione, un commento alla affermazioni precedenti, in particolare gli ultimi versetti della benedizione, versetto 13 e 14, inizia di fatti parlando ai gentili, ma come vediamo poi subito include nella stessa riflessione tutti. Questo lo vediamo. Sembra questa prima parte del capitolo 2 centrata su due affermazioni che noi conosciamo bene dalle altre lettere di Paolo. La prima è al versetto 5, essendo morti per i peccati, Dio ci ha conresuscitati con Cristo, sono espressioni che troviamo in Paolo e in tutte le lettere precedenti, e l'altra espressione che non è nel testo che meditiamo oggi, comunque il versetto 8, per grazia siete stati salvati, anche questo è un eco di un'insistenza di Paolo, anche in altri contesti, attorno a questa affermazione di fondo, ecco, l'autore, o Paolo stesso, o l'autore della lettera, come alcuni ritengono, ecco, costruisce questa riflessione importante, ecco, vediamo insieme. Oggi abbiamo i primi 6 versetti.
A me sembra che questo inizio del capitolo secondo, appunto, che spinge su questo elemento della grazia, la salvezza per grazia, adesso nell'inciso del versetto 6, poi dopo il versetto 8, e mi pare questo inizio ritorni ancora su questo voi noi, mostrando quest'altro parametro della contemplazione del mistero di Dio, che è appunto la redenzione in Cristo. Mi sembra che sia evidente in questi versetti questa novità che c'è e a cui poi segue l'invito ad adeguarsi. Voi eravate soggetti al principe delle potenze e a tutto questo mondo oscuro che opera negli uomini ribelli. Questa situazione penso che sia ancora appunto una raffigurazione complessiva del mondo pagano, non dei singoli ma un tratto che descrive genericamente come una categoria. La parte dove poi dice ma anche noi, al versetto 3, siamo vissuti tutti noi seguendo i desideri della nostra carne, ed eravamo per meritevoli d'ira. Anche questo io credo che non sia un tratto biografico, mi sembra anche in questo caso uno sguardo complessivo alla vicenda dei credenti in Israele, quelli che avevano già la legge, hanno vissuto in una maniera diversa rispetto a questo essere soggetti al principe delle potenze dell'aria, eppure ancora con una schiavitù di questi desideri della carne, una realtà comunque che rimane imperante, che rimaneva dominante, insomma. E tutto questo mi pare che sia un ritorni su questa divisione noi voi, e mostri un uguale assoggettamento comunque al peccato, e ricorda molto, mi sembra, appunto, Romani.
Mi ha fatto molta impressione il primo versetto, il quinto versetto sono identici nell'impostazione, essendo voi morti per i delitti e per i peccati, però poi li sviluppa in maniera completamente diversa. Nella prima parte sviluppa il pensiero del peccato e delle colpe, dicendo appunto che siete schiavi del Signore della tenebra, del Signore dell'aria, del principe della potenza dell'aria, e sviluppa questo pensiero, questa forza negativa che opera nell'aria e che domina ancora sui figli della disobbedienza, mentre nella seconda volta ne parla solo per avviare il discorso di salvezza, cioè voi eravate immersi nel peccato, ma Dio per sua grazia, perché siamo salvati per grazia, ci ha fatto rivivere in Cristo Gesù, che ci ha risuscitato con Lui e persino ci ha fatto sedere nelle sedi celesti. Quindi sono due linee diversissime, insomma. La prima è molto, come dire, impegnativa, perché si riferisce a questo principe dell'aria, al principe della potenza dell'aria che opera, che continua a operare e sotto la cui potenza anche noi siamo stati in passato tutti, perché abbiamo obbedito ai criteri della carne e abbiamo obbedito, seguito insomma i nostri pensieri, e quindi siamo stati vittime di questa potenza dell'aria. Invece la seconda parte ci fa mostrare proprio la grandezza della santità di Dio, la grandezza della sua opera di salvezza, che ci ha persino introdotti nel regno dei cieli assieme a Gesù. E questa insistenza con cui ripete: per grazia siete stati salvati, per grazia, ecco, non per opera vostra, ma è tutta opera di Dio, per il grande amore con il quale ci ha amato, Lui solo, per iniziativa sua, ci ha salvato. E ci ha tratti fuori da questa situazione negativa in cui eravamo schiavi di queste potenze, misteriose potenze che operano nel cielo, nel primo cielo, nel cielo dove sembra abbiano dimora questi principi del male, queste potenze dell'aria.
Se questa lettera fosse solo attribuita a Paolo, ma non sua, questo confermerebbe che nella prima chiesa ci sono dei concetti di base diffusi e molto chiari ovunque, perché espressioni del tipo nel numero di quei ribelli del resto siamo vissuti anche tutti noi un tempo, è molto vicina al concetto dell'universalità della morte, insomma, nel mondo, che dice in Prima Corinzi 15: tutti muoiono in Adamo e tutti riceveranno la vita in Cristo. Oppure una frase come: ma Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatto rivivere con Cristo. È come se ripetesse una formula di base della fede, cioè quando noi ancora eravamo peccatori, Dio dimostra il suo amore per noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Romani 5,
infatti anche citato, cioè sembra, non so e non ho approfondito il tema delle potenze dell'aria, comunque sia che Paolo scriva a Efeso o che scriva a Roma o chi per lui, tuttavia questi concetti ritornano come espressioni di fede, di base della salvezza in Cristo. Anche questo inciso, per grazia siete stati salvati, sembra che, non lo so, io non è che sia una gran analista di testi, però sembra che per confermare il suo insegnamento Paolo citi un concetto ben noto. Cioè dice, lo si capisce bene in greco che è proprio un inciso che rompe un po' la frase, e dice: Dio ricco di misericordia, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere in Cristo. È come se dicesse, tra virgolette e tra parentesi, per grazia siete stati salvati. Cioè questa specie di ritornello è come dire: eterna è la sua misericordia, cioè una cosa che si sa, per grazia siete stati salvati, e lo cita, conferma quello che sta insegnando. E poi queste, anche il versetto 4 è una professione di fede che si trova anche nelle lettere di Giovanni: non siamo stati noi a amare Dio, ma è stato Lui che ha amato noi. Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatto rivivere in Cristo. Quindi, alla fine, anche questa cosa che ci può sembrare problematica, cioè che queste lettere, diciamo, pseudo-paoline, vabbè, forse è tutto da dimostrare, comunque, anche se fosse, come sembra dimostrato, conferma che queste professioni di fede, di base, sono diffuse e tutti ne fanno uso.
Fino ad oggi gli esegeti sono divisi, per onestà bisogna dire, anche grandi esegeti recentissimi ritengono che sia di Paolo. Quindi su questo l'utilità di questa indagine storica è evidente, l'utilità dal punto di vista di interpretazione e, diciamo, può avere un senso, ecco, può avere un senso. Comunque il corso del filo del discorso mi sembra che è già stato sottolineato. Si passa dal versetti 1-2 al versetto 4. Però nel versetto 4 compare questo noi, quindi l'autore con il versetto 3 fa una sottolineatura diversa, eppure c'è qualche cosa che unisce tutti nella storia. Questa è la storia della Bibbia, non è che ha bisogno di dimostrarlo, lo dice la Bibbia, no? La Bibbia dice che il mondo dei gentili è sotto l'influsso, e si vede dall'idolatria questo, sotto l'influsso di quello che qui viene chiamato con queste espressioni, ecco, il principe dell'aria, eccetera, il Satana, eccetera. Notiamo che, anche se non fosse di Paolo, l'idea che il mondo gentile offre sacrifici attraverso l'offerta di sacrifici agli dèi, agli idoli, significa offrirle a Satana, Paolo ce l'ha, basta andare a leggere la lettera ai Corinzi e lo dice esplicitamente, e questa è la sua idea, cioè che dietro al mondo pagano, anche se fosse inconsapevole, consapevole perché è cieco, c'è l'influsso illegittimo, se vogliamo, perché è Dio il creatore di tutto, ma c'è l'influsso di queste potenze negative e che qui vengono ricordate. E lui vuol dire: voi guardate com'è grande l'opera che Dio ha fatto in voi, no? Eravate inconsapevolmente sotto il potere da cui non potevate sfuggire. Poi sente il bisogno, al versetto 3, di dire che anche noi però siamo stati figli della disubbidienza. Non dice che era sotto il Satana come potere, ma dice che però, pur avendo la Torah come guida e come luce, abbiamo disubbidito, lo dice la Bibbia, abbiamo disubbidito ubbidendo alla carne, cioè alle passioni umane, ai nostri pensieri, alle nostre passioni, e quindi sul piano del peccato, cioè della responsabilità del peccato, siamo tutti uguali. E questa è un'idea che c'è nella Bibbia, non solo inventa, e nessuno potrebbe contestarlo su questo, la scrittura insiste molto su questo. E per concludere al versetto 4, che mi sembra centrale, anche questo certo sono parole molto tradizionali ma molto belle, Dio essendo ricco di misericordia per il grande amore con cui ci amò, e questo è il motivo più profondo che spiega la vicenda di Gesù, è l'iniziativa di Dio a motivo del suo amore. Mi sembra molto bello questo. E poi il versetto 6 ci ha risuscitati insieme con Cristo, ci ha dato vita insieme con Cristo, ci ha risuscitati insieme con Lui, ci ha fatti sedere negli altissimi insieme nel Cristo Gesù. Dice qui, notiamolo, versetto 6, non so come traduce la CEI, nei cieli dice, o nell'alto, non mi ricordo, nei cieli, dice, è puranis, non sono i cieli, sopra i cieli, o nei cieli più alti, perché come sappiamo nei cieli ci stanno tanti abitanti, compreso il primo cielo, l'aria, dove domina un altro. Cristo invece, da Dio lo ha come la benedizione, lo ha messo al di sopra di tutti i cieli, dove c'è Dio che quindi domina tutto, nulla sfugge a Lui. Notiamo che l'inizio della lettera dice che Dio ci ha benedetti con ogni benedizione dello Spirito negli altissimi, e significa perciò che la benedizione che abbiamo ricevuto è sicurissima, è inattaccabile. Noi siamo ancora qui, però l'autore può dire che in questo senso siamo già seduti con Cristo. E questa è un'espressione molto, molto forte, molto alta, che va anche spiegata probabilmente. Non è un'astrazione dalla nostra realtà, ma è uno sguardo più profondo con il nostro legame con Gesù, per cui si può dire che siccome Gesù è seduto negli altissimi, al di sopra di tutto, anche noi, essendo uniti a Lui, siamo già con Lui.